Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Il cane lupo alla pompa di benzina, di Alberto Grossi. Nello stile affabulatorio, con risvolti comici, che sembra avere le sue radici più salde nella nostra regione, vedi il modenese Ugo Cornia ed il parmigiano Paolo Nori, Alberto Grossi, pure lui di Parma, ci delizia con le folgoranti, minime narrazioni de Il cane lupo alla pompa di benzina ed altri 100 racconti brevi, edito dalla casa editrice Edicta di Parma. 100 racconti che concorrono a disegnare l'affresco di un'epica personale che è anche l'epica delle genti emiliane e dei loro cugini romagnoli. Alberto Grossi, giornalista, ha lavorato come autore radio-televisivo ed ha pubblicato un libro di fiabe per bambini e nel 2007 il saggio Dalla fame alla sazietà per le edizioni Sellerio. Ci sono delle pompe di benzina che quando non si fa vivo il benzinaio, di solito compare un cane lupo. Osservando il cane lupo alla pompa di benzina, si può dire che è assonnato e svogliato. Ama stare acciottolato o tirarsi su appena appena e muovere qualche passo, secondo me più in omaggio alla stirpe guerriera da cui proviene che per reale convinzione. Di solito ha gli occhi rimpiccioliti dalla penuria, è smagrito, ha il pelo rado ed abbrustolito dalle esalazioni di benzina che vengono da sotto le pompe. Lancia occhiate poco convinte a quelli che aspettano, poi se ne ritorna a poltrire, stancamente. Dato il posto in cui vive, il cane lupo è bisunto di morchia. Ed è lecito supporre che il padrone non vada a comprargli del cibo apposito negli scaffali di cibi per animali ai supermercati, tantomeno che gli faccia il bagnetto tutte le sere. Io, quando vado al supermercato, se c'è una distinta signora che mi sta davanti e riempie il nastro di vaschette dorate, ricolme di cibo per cani o gatti, ecco, mi verrebbe quasi la voglia di invitarla fuori a vedere cosa mangia quel povero Cristo di cane lupo alla pompa di benzina, a 100 metri da lì. Perché, da quello che mi ricordo dei materialisti storici che ho studiato al liceo, il problema non è tanto che il cane lupo non abbia da mangiare il cibo delle vaschette dorate del supermercato. Il problema è che non saprà mai dell'esistenza di quelle vaschette dorate. Il cane lupo alla pompa di benzina è una figura oggettivamente tristanzuola. Ma siccome in Italia, negli ultimi anni, si sta diventando molto permissivi nei confronti delle peggio cose, mentre si sta diventando molto proibizionisti ed intolleranti nei confronti delle piccole cose sgradevoli alla vista, insomma, per essere sincero, mi spiacerebbe molto se un domani una leggina approvata in piena distrazione estiva mi abolisse il cane lupo dalla pompa di benzina. We'll be right back. Il resto del Carlino ha delle notizie interessantissime che altri quotidiani di solito non pubblicano. Il 27 ottobre 2007, ad esempio, un articolo raccontava di una troupe del TG2 che era in Emilia per realizzare un servizio giornalistico su occupazione e settori industriali in crisi, o qualcosa di simile. Il giornalista aveva preso contatti con una fabbrica a pochi chilometri da Sassuolo, dove già in passato erano stati girati dei servizi, tanto per andare sul sicuro. In genere, quando una troupe televisiva va in fabbrica a filmare, gli operai altro non fanno che il loro lavoro, cioè saldare, avvitare, piallare, incasellare e così via. E da quel che si capisce dalla televisione, gli operai non sembrano particolarmente contenti di avere intorno dei giornalisti e degli operatori, essendo per loro più una rottura di balle che un onore. Questo spiega il motivo per cui per abitudine le troupe finiscono per andare sempre nelle stesse officine a filmare gli stessi operai, oltre al fatto che ci sono sempre meno fabbriche aperte. In questa fabbrica metalmeccanica, a pochi chilometri da Sassuolo, quelli della troupe Rai e gli operai si conoscevano ormai bene. Sul giornale si raccontava che verso mezzogiorno e mezzo gli operai, che erano in stacco mensa, hanno proposto a quelli della troupe di pranzare insieme e l'invito era stato accettato. Durante il pranzo pare abbiano scherzato e fatto domande su personaggi televisivi come l'Aventura o Galeazzi o la Clerici. E quelli della troupe hanno raccontato un po' di cose varie sui VIP televisivi, condendo i discorsi con aneddoti veri o presunti tali e tante belle risate. A fine pranzo sono usciti dalla mensa per un caffè insieme, ciascuno masticando il suo bravo stuzzicadenti, e tutti erano molto allegri e il clima era davvero allegro e disteso. Ad un tratto, inspiegabilmente, gli operai di Sassuolo, quelli della Rai, li han caricati di botte.
Quando Biagio finalmente si trovò la fidanzata, le propose apertamente quale cosa molto urgente, qualche gioia anticipata, per amore, per l'onore della vera libertà. Ci voleva, lui diceva, fare senza podestà. Ah no, oi no, lei disse a no. Biagio, adagio, andiamo adagio Biagio. Adagio Biagio andiamo, se no del mal facciamo. Adagio Biagio. Adagio. Questa cosa non si fa, chi va pian lontano va. Quando furono sposini, Biagio fece tutto in fretta, per la smania dei bambini, pieni di slanci repentini, colse il fiato alla diletta, per amore, per l'onore e della patria podestà. Ci voleva, lui diceva, della prole in quantità. Ah no, oh boh, lei disse no. Biagio, adagio, andiamo adagio Biagio, adagio Biagio andiamo, se no del mal faccia. Adagio Biagio, Biagio, adagio. Questa cosa non si fa, chi va pian lontano. Biagio, adagio, andiamo adagio Biagio, adagio Biagio andiamo, se no del mal facciamo. Ma quando Biagio fece adagio, lei gli disse con languor: fa più presto mio tesoro.
c'è della gente che vanno in televisione a parlare. Sono molto abili con le parole e riescono a catturarmi l'attenzione per molti minuti di seguito. Quella gente lì che ti incolla alla televisione, mi fanno un po' invidia e quando mi capita di vederli mi ritorna in mente quello che accadde qualche anno prima al mio amico Michele Giovannini. Il mio amico abitava dalle parti di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, e benché fosse un ventenne nel pieno delle energie, nella vita non faceva praticamente nulla. Non studiava, né lavorava, né aveva un'altra occupazione, né, a dire il vero, la cercava. Passava le sue giornate leggendo giornali o riviste gratis in biblioteca. E alla sera andava ad ascoltare tutte le conferenze possibili che c'erano nel raggio di 40 chilometri. Vinta l'iniziale timidezza a queste conferenze, si posizionava sempre in prima o seconda fila. Tempo un paio d'anni e diventò esperto di conferenze. In più aveva ammucchiato un discreto numero di relazioni, quasi tutta gente come lui, che frequentava le conferenze sui temi più disparati. Un giorno conobbe un certo Mario, un coetaneo, il cui padre era titolare di una ditta molto attiva in zona nell'organizzazione di queste conferenze. Iniziarono a sentirsi telefonicamente e alcune sere uscirono insieme per mangiarsi una pizza. Un giorno il mio amico Michele telefonò a Mario con una proposta, quella di parlare con suo padre affinché lui potesse far parte del parterre dei relatori in una delle prossime conferenze. Benché titubante, il padre di Mario decise di assecondare i voleri del figlio e dare una chance al suo amico. Poco tempo dopo, in una bella sala di formigine con specchi alle pareti e drapi di velluto porpora, ebbe inizio la conferenza. Michele indossava un abito in frescolana ed una bella cravatta color arancio. Il moderatore lo presentò come esperto in materia. Michele esordì con una lunga serie di ringraziamenti, seguiti da una battuta autoironica che fece sorridere il pubblico e mise tutti a proprio agio. Quindi riprese un paio di concetti espressi da relatori che lo avevano preceduto, facendo attenzione ad intercalare il suo discorso con piccoli aneddoti e riferimenti. Poi disse: «Mi avvio a concludere» e raccontò per un altro paio di minuti un fatto che gli era successo qualche mese prima, un fatto senza alcun nesso evidente con il tema della serata. Quindi concluse davvero e ringraziò. Il suo intervento fu salutato da un lungo e convinto applauso. Il padre di Mario rimase talmente contento che propose a Michele una sorta di contratto capestro per una nutrita serie di conferenze in un anno più una opzione per il secondo anno. Ogni conferenza Michele appariva più disinvolto, convincente, preparato. Di bell'aspetto, Michele raccoglieva i frutti di anni di conferenze seguite e anche economicamente le cose gli giravano bene. Sprizzava ottimismo, apparendo determinato e sicuro di sé. Insomma, piaceva molto. Per questo, alcuni mesi dopo, era in televisione, ospite di un dibattito in cui gli ospiti prima si davano ragione tra loro, quindi si punzecchiavano e infine tornavano a darsi ragione fra di loro. Questo accadeva alcuni anni fa, poi lo persi di vista, anche se tutto mi lascia supporre che sia rimasto nel ramo conferenze e dibattiti e stia pure facendo carriera. Gli esordi di Michele li ricordo con grande nostalgia. Perché? Mi fanno tornare alla mente quando avevo 14 o 15 anni e al pomeriggio andavo spesso a studiare a casa di mia nonna Elide. E dopo un po' mi stufavo di studiare e mi stravaccavo davanti alla televisione. Mia nonna, osservandomi stravaccato, diceva che parlare in televisione io potevo anche scordarmelo.
Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Oh, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Oh, fortunatissimo per verità. Oh, fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita di un nobile no, non si dà. La 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 la. Rasori e pettini, lacete e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lacete e forbici al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra-ra-la-la-la, col cavaliere, tra-ra-la-la-la-la-la-la. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, ehi. Figaro, 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 ai miei. Son qua! Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, per la prontissima santa di fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città! Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, sono il fantasma della città, sono il fantasma.